State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS in diretta o in podcast e con voi questa mattina ci sono Magica Fossati e Massimiliano Gugole.
If the whole country were vaccinated, you couldn't just open the borders. We still have to look at a series of different factors: transmission, longevity and the global impact.
Queste le parole del ministro della salute Greg Hunt, una dichiarazione rilasciata il 13 aprile 2021. Anche se l'intera popolazione australiana sarà vaccinata, i confini non riapriranno automaticamente.
Nessuno sa bene quello che succederà nei prossimi mesi, ma dopo l'apertura della bolla di viaggio tra Australia e Nuova Zelanda ci si può aspettare un approccio lento e graduale da parte del governo federale, che procederà anticipando l'apertura ai paesi che meglio hanno saputo tenere sotto controllo la pandemia. Allo studio c'è anche l'ipotesi di sostituire la quarantena in albergo, al ritorno in Australia, con un periodo di autoisolamento a casa per gli australiani vaccinati.
Tuttavia, il programma di vaccinazione, lo sappiamo, è per motivi diversi in ritardo in Australia e quindi queste prospettive appaiono oggi davvero remote per molti. Ci riferiamo specialmente, come ovvio, all'Italia. Nonostante la campagna di vaccinazione stia andando meglio nelle ultime settimane, di certo l'Italia, con i suoi 117.000 morti e quasi 4 milioni di casi di infezioni da Covid-19, non è in cima alla lista delle nazioni verso le quali l'Australia potrebbe riaprire.
I confini internazionali dell'Australia sono chiusi dal 20 marzo 2020, 400 giorni in cui dall'Australia è quasi impossibile uscire ed è quasi impossibile accedere. Quasi il 30% degli australiani è nato all'estero, oltre 7 milioni e mezzo di persone che hanno persone care all'estero e che per più di un anno non hanno potuto che usare la tecnologia per comunicare attraverso gli oceani. I baci e gli abbracci sono stati mandati con un SMS oppure attraverso la webcam, ma naturalmente non scambiati. Cambiati di persona.
La nostra inchiesta di oggi vuole raccontare come una parte della comunità italiana sta vivendo questa situazione senza precedenti e per farlo abbiamo raccolto molte voci, perché siamo ben coscienti che questo è un tema complesso e delicato.
Io ho mia madre in Italia, i miei fratelli in Italia, i miei nonni con i quali sono cresciuta, mia sorella che vive in Portogallo e lei ha avuto qualche problema medico qualche mese fa. E io ovviamente volevo raggiungerla, purtroppo però con i confini chiusi è una situazione visto non proprio rosea, lasciare l'Australia avrebbe significato poi rischiare di non poter tornare più. Siamo in bridging da dicembre, quando è finito il mio ultimo student visa, e abbiamo applicato per lo sponsor del mio ragazzo tramite l'azienda per cui lavora. Se dovessimo lasciare l'Australia ora saremmo molto, insomma, fregati.
Saremmo fregati, ha detto Licia, che ha lasciato Albinia, un piccolo paese toscano non lontano dal Monte Argentario, e oggi vive a Melbourne. Però, appunto, come spiegava, ha un visto temporaneo, quindi può uscire senza chiedere il permesso, ma non potrebbe in tal caso ritornare in Australia. In un celebre e drammatico discorso del 3 aprile del 2020, il primo ministro Scott Morrison aveva proprio invitato i non residenti permanenti e cittadini ad andare a casa. Ma dopo 5 anni di sacrifici, per Licia l'Australia è casa.
Diversa la situazione dei residenti permanenti in Australia e di chi possiede la cittadinanza australiana. Si può richiedere una cosiddetta esenzione che permette a chi la ottiene di lasciare il paese. Senza l'esenzione non è consentito al momento agli australiani di viaggiare all'estero, con la recente eccezione della Nuova Zelanda. Ascoltiamo l'esperienza di Barbara, originaria di Trento, che ora abita a Melbourne, mamma del piccolo Julian.
A febbraio di quest'anno mio papà, che io adoro, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale e la situazione giorno dopo giorno si è aggravata, per poi scoprire che comunque c'era una malattia importante, e c'è stato un momento nel quale comunque era talmente grave la situazione che il medico mi ha fatto subito il certificato che appunto raccontava la storia di mio padre, e ho richiesto questa famosa esenzione. Io ho un bambino di 3 anni, quindi ho deciso di mettere anche lui nella mia applicazione per l'esenzione, e mi è arrivata la risposta dopo 2 giorni che io ero accettata e invece il mio bimbo non era accettato. Quindi prima in realtà è arrivata la lettera per Julian, nel quale appunto veniva detto che non era accettato, e poi è arrivata la mia. Le lettere mi sembravano molto standard, nel senso che erano un po', vabbè, c'era il nome, c'era magari, era menzionato magari mio papà, però non era personalizzata. E infatti quella di Giulia non aveva una motivazione adatta alla situazione, perché diceva: anche se capiamo che la situazione è grave, comunque non è considerato un close contact. Però tra parentesi dicevano close contact possono essere siblings, parents, grandparents, quindi comunque Julian è un grandchild, quindi dovrebbe essere incluso nell'esenzione.
Questa è l'esperienza di Barbara, appunto originaria di Trento, che voleva partire con suo figlio Julian, che però avrebbe dovuto lasciare in Australia a questo punto, non avendo ottenuto l'esenzione per lui. Ci sono diverse ragioni che consentono l'ottenimento di un'esenzione, e tra queste c'è la dimostrazione di avere motivi seri e convincenti, che però porta con sé la richiesta da parte del governo australiano di rimanere all'estero per un minimo di 3 mesi.
I costi della quarantena e dei voli, che oltre a essere incerti sono molto più costosi di quanto non lo fossero in passato, assieme a questa prolungata lontananza che vorrebbe dire per molti abbandonare il lavoro, rendono questa ipotesi impraticabile per i più. Durante questa inchiesta ci siamo accorti che c'erano 2 momenti chiave della vita in cui il non poter viaggiare pesa sui cittadini e residenti australiani con famiglia all'estero. Uno l'abbiamo sentito, è quello di avere genitori malati, spesso anziani, a volte in fin di vita.
Valentina ha preferito non essere registrata ai nostri microfoni. Lei è una Sydneysider nata a Roma e ci ha scritto una lunga lettera in cui ci ha raccontato la sua storia e quella di suo marito Guido. La loro prima figlia è nata nel settembre del 2019 e i genitori di Guido, insieme alla mamma di Valentina, erano venuti in occasione della nascita. L'idea era quella di tornare pochi mesi dopo per dare una mano ai neogenitori. I voli erano già prenotati, ma la chiusura dei confini ha stravolto i loro piani. Il peggio sarebbe però arrivato qualche mese più tardi, ad agosto. Eccovi un estratto della lettera di Valentina, letta per noi da Francesca Valdinoci.
Ad agosto del 2020 il papà di Guido è venuto a mancare in maniera completamente inaspettata. Era un uomo sano, forte. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare una situazione del genere. Eravamo nel pieno periodo della pandemia, i confini erano chiusi, sua mamma completamente sola in Italia, in un paese fortemente colpito dal virus, perciò ancor più in isolamento. L'unica opzione per Guido per poterle essere accanto era applicare per una esenzione per motivi compassionevoli e sperare di essere approvato al più presto per volare in Italia. È una strada che ha valutato, ma il problema sarebbe stato rientrare in Australia. Con le imposizioni del governo avrebbe rischiato di rimanere bloccato lì, come migliaia di australiani al momento, e restare separato da noi. Abbiamo valutato anche l'opzione di partire tutti insieme con lui, ma il rischio di rimanere bloccati e di non poter tornare a casa a Sydney ce l'ha impedito. Il lavoro, la casa e tutta la nostra vita è qui. Abbiamo dovuto accettare di rimanere bloccati. Qui, senza alternativa. Abbiamo cercato e tuttora tentiamo di colmare questo vuoto essendo presenti virtualmente con ore e ore di videochiamate. Passato un po' di tempo dalla scomparsa del papà di Guido, abbiamo pensato che forse l'unica alternativa sarebbe stata portare sua madre qui. Pensavamo che ovviamente questa circostanza sarebbe stata vista come un valido motivo su base compassionevole per riunire la famiglia in un momento di così grande dolore, ma ci sbagliavamo. Abbiamo tentato per ben 5 volte di richiedere un'esenzione per sua madre per viaggiare in Australia e per ben 5 volte la sua richiesta è stata rifiutata. Abbiamo aggiunto un gran numero di documenti a supporto della nostra richiesta, certificati di ogni tipo, lettere di medici, psicologi, per testimoniare l'impatto fisico e psicologico che questa separazione stava causando, dimostrazioni di capacità economica per sostenere il viaggio e permanenza, insomma, di tutto, ma a nulla è valso tutto questo.
Questo è un estratto della lettera inviataci da Valentina, letta per noi da Francesca Valdinoci. Se chi è cittadino o residente in Australia non può liberamente lasciare il paese, chi non lo è non vi può accedere, se non in alcuni casi molto limitati, che devono essere valutati individualmente dalle autorità di frontiera australiane, parte del Department of Home Affairs. Solo a quella che viene definita immediate family è concessa la possibilità di richiedere un'esenzione. Secondo la definizione del Dipartimento specifiche a questa procedura, i genitori non sono considerati essere parte di questa categoria, solo partner, figli e tutori di bambini lo sono.
mamma e papà di chi è già adulto non sono quindi considerati in questa situazione diversi da amici, zii, conoscenti. Un movimento chiamato Parents Are Immediate Family lotta per cambiare questa definizione che considera ingiusta. Oltre a diverse manifestazioni nelle principali città australiane a favore del tema ed un gruppo Facebook molto attivo, hanno lanciato una petizione che è stata presentata in Parlamento con oltre 11.000 firme dalla deputata liberale Hammond nel novembre del 2020.
Il ministro degli interni allora in carica, Peter Dutton, ha risposto nel febbraio di quest'anno dicendo che il governo riconosce le difficoltà che le famiglie separate incontrano. Tuttavia, le restrizioni attualmente vigenti esistono per controllare i rischi alla salute che i viaggiatori internazionali portano alla comunità australiana. L'allargamento della definizione di familiari immediati e l'inclusione di altre categorie esenti dipende dalle indicazioni dell'Australian Health Protection Principal Committee.
Al di là di, quindi del senso comune che identifica i genitori come tra le relazioni più strette dell'esperienza umana, il rischio di allargare la definizione a questi soggetti, a volte anziani, a volte fragili, è un rischio eccessivo per le autorità sanitarie e governative dell'Australia. E sono autorità che peraltro abbiamo interpellato, ma finora non abbiamo ancora ottenuto risposta alle nostre richieste. Ma naturalmente vi aggiorneremo nei prossimi programmi. La genitorialità è al centro del disagio che abbiamo registrato nella comunità italo-australiana. La storia di Valentina, che abbiamo sentito prima, esemplifica il primo dei momenti chiave in cui la distanza si sente, la malattia e la morte dei genitori. A loro pensa spesso anche Andrea di Vicenza, che ora vive a Lismore, in New South Wales, non lontano da Byron Bay.
Sono anziane, cioè mio padre ha 64 anni, sono anzianissimo, ma 64 anni, ancora giovane. Però sai, cominciano a perdere un po' di copie. Se succede qualcosa, non sapere se si può neanche andare via da qua. Non solo il fatto che non possono venire qui, ma anche il fatto di non sapere quando ci sia la possibilità di andarle di vedersi. Stressa a me, ma stressa molto di più loro, perché naturalmente avendo i nipoti qua. È sempre stato il mio incubo da quando sono arrivato in Australia. Ho scoperto che mia moglie era incinta quando io ero in Italia e lei era in Australia. E da lì mi venivano gli attacchi di panico, che succedeva qualcosa, che non potevo tornare. E poi questa situazione qua ha portato questo stress.
La voce di Andrea, vicentino che risiede a Lismore, in New South Wales. Ma il diventare genitori è l'altro momento in cui l'impossibilità di avere i propri genitori sembra provocare disagio. Come racconta Ilaria di Roma, ora melburniana, lei qui sposata con un italiano e con visto temporaneo. Il marito ha una sponsorizzazione come chef e, come spesso accade in questo settore, lavora molte ore. Solo 2 mesi fa hanno avuto la piccola Amélie, che ora sentirete assieme a Ilaria.
Sono sola al momento, siamo appunto io e il mio compagno a gestire comunque una neonata, quindi insomma non è proprio semplice gestire il tutto da soli. Diciamo che fortunatamente ho una rete di amicizie abbastanza solida qui, però comunque come sappiamo, essendo chiuse le frontiere, non ho famiglia qui al momento, quindi è un po' complicato il gestire il tutto e poi comunque mandare avanti i soliti impegni che è la vita di tutti i giorni, quindi pulizie, uscire, eccetera. Ci sono giornate in cui lui è fuori anche tutto il giorno, quindi va via la mattina presto, rientra la sera tardi e noi praticamente già dormiamo. E quindi insomma ci sono sì giornate che io sono praticamente sola.
Questa era la testimonianza di Ilaria che abbiamo sentito naturalmente in compagnia della figlioletta neonata. Eleonora, neocittadina residente a Brisbane, originaria di Udine, è rimasta incinta nel gennaio del 2020, quando appena si cominciava a parlare del Covid-19. Il suo sogno era poter condividere i mesi della gravidanza e la nascita di Isabel, oltre che con il marito australiano anche con i genitori che l'avrebbero dovuta raggiungere dall'Italia.
L'Australia ha chiuso i confini, quindi bisogna inviare una richiesta per un visto specifico che si chiama Compelling and Compassionate Visa, e praticamente devi richiedere questo visto per far entrare chiunque nel paese e devi dare delle ragioni perché la mia situazione dovrebbe essere diversa da quella di tante altre persone e perché i miei genitori potrebbero essere, insomma, dei candidati per entrare nel paese. Abbiamo provato i primi di agosto, abbiamo inviato la richiesta ed è stata negata. Fino a quel momento lì avevo un po' di speranza di poterli vedere, ma questo, diciamo, ha completamente chiuso la porta, e per la prima volta mi sono ritrovata proprio a sbattere contro questo muro. Ho realizzato nella mia testa che tutti i bellissimi pensieri e situazioni che mi ero fatta nella testa, avendo i miei genitori qui, quindi condividere la nascita, i primi giorni, i primi mesi della bimba, non sarebbero potuti succedere.
Questa è la voce di Eleonora, neocittadina australiana residente a Brisbane e originaria di Udine. Anche Anna ha sposato un australiano, Anthony, conosciuto in Italia, dove tornavano ogni anno nella bellissima Sardegna da cui Anna proviene. Originaria di Oristano, ora vive a Valla Beach, sulle coste di New South Wales. Il fatto che i nonni italiani non possano vedere crescere la piccola Ginevra la sta provando.
È difficile non avere il supporto delle persone che ami, è proprio difficile. Poi anche vedere, insomma, che un lato della famiglia può avere una relazione, può instaurare una relazione con mia figlia, mentre l'altro lato, il lato italiano, non può, è difficile, è difficile.
La cosa più difficile al momento è quando Ginevra ha iniziato a chiamare nonno e nonna al telefono, e loro ovviamente non possono dire più di, insomma, siamo qua. Quello, diciamo, è stato uno dei momenti più difficili per loro, specialmente, capito?
Questa era la voce molto commossa di Anna. Dopo il racconto di queste storie vorremmo analizzare anche più ampiamente l'impatto emotivo che le attuali restrizioni stanno portando. Cercheremo di capire meglio qual è lo sguardo sul futuro degli italo-australiani e delle italo-australiane e le loro aspettative nei confronti del loro paese di adozione. La prima parte della nostra inchiesta però la concludiamo qui e vi lasciamo con un'anticipazione di quello che racconteremo la settimana prossima insieme a Francesca.
Anche amici molto stretti che appunto non hanno questa situazione, hanno l'aiuto dei loro genitori qui in Australia con i figli, così, e mi dicono appunto: a me piace pensare semplice, quindi sono contenta che hanno chiuso tutto e mi dispiace per la tua situazione, però hanno chiuso tutto, così noi possiamo avere una vita normale. E queste parole feriscono, soprattutto da amici, feriscono tanto.
Questa era Francesca. Il Dipartimento of Home Affairs, come detto, vi è stato contattato per dei commenti. Non abbiamo al momento ricevuto risposta, ma speriamo di potervene dar conto nella seconda parte della nostra inchiesta la settimana prossima. Grazie quindi a Anna, Ilaria, Eleonora, Francesca, Barbara, Licia, Andrea e Valentina per aver condiviso le loro storie con noi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.